Eccoci qui. Non so dove eravate rimasti, stavamo dicendo che la lingua dell'amore non esiste e ci permette perfino di chiamare questo incontro come parliamo l'amore, appunto sul parlare l'amore. Perché? Perché è una lingua che per sua stessa natura non può essere imbrigliata in delle regole, perché ce la inventiamo noi nel momento in cui ci innamoriamo. E stavamo raccontando di Jeremy Cohen, questo fotografo di simbolo del fatto che ci si può innamorare perfino durante coronavirus, questo fotografo di Brooklyn molto convinto della sua solitudine, del suo vivere da solo, che durante la pandemia dal suo terrazzo vede questa ragazza che balla, giorno dopo giorno dopo giorno. Tramite un drone le manda il suo numero di telefono. Le manda il numero di telefono, la ragazza Tori lo chiama, si cominciano a sentire e diciamo questo corteggiamento culmina in una cena tramite videochiamata. E a proposito della lingua dell'amore che si rinnova assieme a noi tutti i giorni, sul social TikTok, Jeremy ha cominciato a raccontare questa storia nel suo divenire. E addirittura New York Times la sta seguendo settimanalmente. Quindi questo per dire che se perfino quando siamo confinati in casa riusciamo a provare questa misteriosissima tensione verso l'altro, la più misteriosa delle tensioni verso l'altro, la lingua che parla questo mistero non può che essere una lingua che delle regole deve fare a meno. E diceva André Gide, una frase che mi ha sempre commossa: è solo quando lasciamo una cosa che possiamo davvero chiamarla per nome. E se ci pensate, è proprio così. Almeno io personalmente, le persone del mio cuore, gli amori della mia vita, parlo anche degli amici che più viscerali, non ce n'è una di queste persone che io con facilità chiami per nome, perché mi sembra di usare qualcosa che può usare tutto il resto del mondo per quella persona lì, che per me invece significa così tanto. E addirittura io poi ho una perversione privata, nel senso che se qualcuno che mi è carissimo, il mio amore, i miei genitori, i miei amici mi chiamano Chiara. Io fin da piccola ho sempre paura che sia successo qualcosa, cioè che dico: ma che sei arrabbiato con me? Questa, ecco, magari appunto è una mia perversione. Però invece l'amore, quando capita proprio a noi, è una perversione che riguarda tutti. E parlo di perversione, ma anche proprio di malattia mentale, perché se ci pensate, che cosa c'è di più assurdo del fatto che fra 8 miliardi di persone, io credo che più che mai abbiamo sentito quanti siamo in questo periodo, paradossalmente, proprio da isolati, almeno a me è successo così, mi sono sentita connessa alla moltitudine del resto, l'ho sentita tutta a casa mia, perché eravamo tutti, siamo nella stessa situazione. E fra 8 miliardi di persone, all'improvviso, di una ci interessa se ha mangiato, se dorme. E che cosa ha fatto quella mattina? Questo è un mistero. E nel 1955 due psicologi, la psicologia non ama molto lasciare i misteri intatti, e quindi Joseph Luft e Erlingham hanno provato a ingabbiarlo, questo mistero, in uno schema che si chiama La finestra di Johari. È uno schema che divide in quattro le zone del nostro sapere e del nostro sentire. C'è la zona conosciuta, per esempio è quella che io ho i capelli neri. Io lo so e voi che mi state ascoltando e guardandolo lo sapete. Poi c'è la zona segreta, cioè i miei segreti. Io so qualcosa e so di non dirvi qualcosa, come voi avete i vostri segreti. Poi c'è la zona cieca, qualcosa che voi vedete di me in questo momento, spero niente di brutto, che di non avere qualcosa di strano addosso, che è l'incubo di queste situazioni, questo nuovo modo di dialogare sull'uomo, e io non me ne rendo conto. È la classica foglia di insalata che una persona durante la cena non si accorge di avere fra i denti, e nel momento che è sull'ascensore tornando a casa dice: ma pensa, io mi sentivo, no, così presente a me stesso e alla situazione, e invece questa è la zona cieca, quello che gli altri sanno di noi e che a noi di noi sfugge. E poi c'è lei, c'è la zona inconscia, ed è la zona dell'innamoramento. Perché è la zona dove io non so niente di me, tu non sai niente di te, eppure comunichiamo. Comunica proprio quello che io non so di me, il mio segreto e il tuo segreto entrano in una connessione, e all'improvviso, grazie a te e per colpa tua, io non so più niente di me, e all'improvviso, grazie a me e per colpa mia, tu non sai più niente di te. E forse possiamo rischiare di scoprire tutti e due qualcosa di nuovo su noi stessi e sulla vita. Tant'è che se ci pensate, la persona, questo poi genera una serie di problemi che vengono dopo, però insomma, la persona i cui contenuti mentre parla più ci sfuggono, è proprio quella di cui ci stiamo innamorando. Non è che l'ascoltiamo proprio puntualmente, facciamo le pulci a quello che dice, come magari ci capita con le altre persone, perché le sue parole sono canti di sirene, sono stelle cadenti, sono dei richiami al bambino che siamo stati, e quindi ci aprono squarci di stupore, ma anche di terrore. E poi ci sono i corpi, quindi ci sono le carezze che quella persona mentre parla ci dà, e mentre ci raggiunge lì dove fino a quell'istante eravamo abituati a sentire freddo, e improvvisamente sentiamo del calore, e ovviamente quindi chi se ne frega dei contenuti. E siamo nell'innamoramento, certo. Poi andremo a vedere anche che cosa succede nella fase 2, chiamiamola così, nella fase dell'amore, del legame. Però per ora siamo nell'innamoramento. Ma che cos'è l'innamoramento? Ecco, ne stiamo provando a parlare. Io ho dedicato un romanzo all'innamoramento, che si intitola Adesso. È l'innamoramento, fra l'altro è un innamoramento da adulti, è l'innamoramento dopo che già l'amore hai scoperto che ti può tradire, non la persona, proprio l'amore. L'ho chiamato Adesso perché io credo che l'innamoramento sia uno degli anni zero che possiamo avere la fortuna e correre il rischio di vivere. Io credo che gli anni zero arrivano quando qualcuno che ci è molto caro muore, arrivano quando nasce un figlio, arrivano quando ci si ammala, e arrivano quando ci si innamora. Perché in quel momento, da quel momento in poi, appunto l'altra persona, l'abbiamo visto, tocca dei punti così profondi e a noi inafferrabili di noi, che possiamo avere l'occasione, anche se può sembrare un attentato, di cambiare. La letteratura che fa? Naturalmente la letteratura, quando vuole raccontare l'innamoramento, quando vuole raccontare questo momento dell'essere umano, e deve prendersi carico del mistero di questa lingua, della sua rinascita intrinseca, della sua inafferrabilità. E non può decidere a tavolino. Io non credo, nessun vero scrittore che voglia scrivere d'amore, che voglia trovare queste parole, può mettersi lì e dire: adesso io penso e voglio trovare una lingua, una storia che faccia emozionare le persone. No, sentite come si fa. Io ho scoperto, questo è un regalo di questa quarantena, a proposito appunto di quanto di sorprendente ci è potuto arrivare. non mi è arrivato tramite un drone, però insomma è una poesia di un poeta rumeno, un teorico del surrealismo, è morto suicida nel 94, si chiama Gherasim Luca, e io credo che sia veramente una celebrazione della lingua di cui stiamo parlando. È un po' lunga, eh? Io ti floro, tu mi fauni. Io ti scorzo, io ti porto e ti finestro. Tu mi ossi, tu mi oceani, tu mi audaci, tu mi meteoriti. Io ti soglio, io ti straordinario. Tu mi parossismi, tu mi parossismi e mi paradossi. Io ti clavicembalo, tu mi silenti, tu mi specchi, io ti orologio, tu mi miraggi, tu mi oasi, tu mi uccelli, tu mi insetti, tu mi cataratti. Io ti luno, tu mi nuvoli, tu mi altamarei, io ti trasparento. Tu mi penombri, tu mi traslucidi, tu mi castelli e mi labirinti, tu mi parallassi e mi paraboli, tu mi sollevi e mi stesi, tu mi obliqui. Io ti equinozio, io ti poeto, tu mi danzi. Io ti particolo, tu mi perpendicoli e sottoscali. Tu mi visibili, tu mi profili, tu mi infiniti, tu mi indivisibili, tu mi ironici. Io ti frango, io ti ardento, io ti fonetico, tu mi geroglifici, tu mi spazi, tu mi torrenti, io ti torrento a mia volta, ma tu mi fluidi, tu mi cadenti, mi stelli, tu mi vulcanici, noi ci polverizzabile, noi ci scandalosamente, giorno e notte, noi ci oggi stesso, tu mi tangenti, io ti concentrico, tu mi solubili, tu mi insolubili, tu mi asfissianti e mi liberatrici, tu mi pulsatrici, tu mi vertigini, tu mi estasi, tu mi passioni, tu mi assoluti. Io ti assento, tu mi assurdi, prendere corpo. Io ti naso, io ti capigliaturo, io ti osso, tu mi ossessioni. Io ti petto, io busto il tuo petto, poi il tuo volto, io ti corsetto. Tu mi odori, tu mi vertigini. Tu scivoli, io ti coscio, io ti carezzo, io ti fremito. Tu mi cavalchi, tu mi insopportabili. Io ti ammazzo, io ti golo, io ti ventro, io ti gonno, io ti giarrettiero, io ti calzo, io ti bac, sì, io ti bac, per clavicembalo, seno e flauto, io ti tremo. Tu mi seduci, tu mi assorbi, io ti litigo, io ti rischio, io ti scalo, tu mi sfiori, io ti nuoto, ma tu mi turbini. Tu mi sfiori, tu mi scruti, tu mi carni, cuoi, pelli e morsi, tu mi slip neri, tu mi ballerini rossi. E quando tu non tacchi alti i miei sensi, tu li coccodrilli. Tu li fuochi, tu li affascini, tu mi copri, io ti scopro, io ti invento. A volte tu ti libri, tu mi umidi, mi labbri, io ti libero, io ti deliro, tu mi deliri e appassioni, io ti spallo, io ti vertebro, io ti caviglio, io ti ciglio e pupillo. E se non ti scapolo prima dei miei polmoni, anche lontana tu mi ascelli. Io ti respiro, giorno e notte io ti respiro, io ti bocco, io ti palato, io ti dento, ti unghio, io ti vulvo, io ti palpebro. Io ti alito, io ti inguino, io ti sanguo, io ti collo, io ti polpaccio, io ti certezzo, io ti guancio e ti veno, io ti mano, io ti sudoro, io ti languo, io ti nuco, io ti navico, io ti ombro, io ti copro e ti fantastico, io ti retino nel mio soffio, tu mi iridi, io ti scrivo, tu mi pensi. Non è stupenda. E bisognerebbe finirla qui, perché dicevamo trattasi di un, si chiama Prendere corpo la poesia, non so se avevo detto il suo titolo, trattasi di un poeta surrealista, lo dicevamo, io credo che la lingua dell'innamoramento sia surrealista, a prescindere, è una lingua della vertigine. Pensate a quello che personalmente è il mio romanzo, non tanto d'amore, ma dell'innamoramento, di un innamoramento che riesce a durare tutta una vita, preferito, che è Cime tempestose, di Emily Bronte. Dura tutta una vita perché Heathcliff e Catherine poi di fatto non si testano mai nel rapporto, se ne fanno di ogni si conoscono bambini, ed è la metafora più straordinaria per rendere conto di quanto è urgente quello che fin dall'inizio e per sempre li legherà. E a un certo punto la governante va da Catherine e dice: ma adesso basta, dice, hai fatto un figlio, hai un bravo uomo accanto, lui pure, basta con questo Heathcliff, perché insisti, perché ce l'hai sempre dentro, perché ce l'hai sempre addosso? E Catherine le dice: ma io sono Heathcliff. Questa io credo che sia la, se ci pensate, è una frase ancora più incendiaria di io e l'altro, perché io e l'altro naturalmente ha cambiato la letteratura, la storia del pensiero, è un suo portato filosofico, ma dire io sono Heathcliff significa io sono tu sei me, io, tu mi flori, io ti fauno, e succede qualcosa che non può che succedere fra me e fra te e fra quei 8 miliardi di persone, all'improvviso una, grazie a te per colpa tua, mi sembra che abbia senso e guarda un po', mi fa sembrare perfino a me, mi fa ricordare la possibilità di avere un senso. E questo lo dicevamo, inizialmente è sempre una benedizione l'arrivo dell'altro. E poi a un certo punto, dicevamo, comincia a sembrare un attentato. E qui sta arrivando la fase 2. Non è questa la sede per chiederci, ma sono fortunati o sfortunati le persone che passano dalla fase 1 alla fase 2? Non lo so. Io, per quanto mi riguarda, la risposta dipende veramente neanche dai giorni, proprio forse dall'ora. Comunque, c'è questo momento in cui l'altro, di cui festeggiavamo l'arrivo perché ci chiamava a rinnovare perfino la grammatica delle nostre parole, e l'altro, questo arrivo sembra un attentato. A che cosa? Agli schemi che ci siamo costruiti per sopravvivere alla nostra infanzia, io credo, per andare avanti. Sono prigioni? Il più delle volte sì. L'altro potrebbe aprire la porta di quella prigione e dire vieni fuori. Però inizialmente sentiamo questo vento nuovo, questa possibilità. Quando proprio arriva quel momento in cui i corpi, diciamo, non fanno più tutto da soli e quindi cominci anche a riflettere, fra l'altro, sulle parole che dice l'altro, ecco, in quel momento non decide più solo il corpo per noi, e anche noi dobbiamo decidere se sacrificare, non dico i nostri meccanismi perché poi è faticoso farlo, ma sacrificare l'attaccamento a quei meccanismi per far entrare l'altro, o tenerci abbarbicati ai nostri meccanismi e non scusate che è passato mio padre, succedono anche queste cose in questi momenti, vabbè. O tenerci abbarbicato l'audio, e se è l'audio, lasciamo stare. Appunto, parlavamo dell'infanzia, dei problemi dell'infanzia, grazie papà, vabbè. Comunque, se tenerci abbarbicato l'altro o i nostri meccanismi. Se scegliamo l'altro, passiamo nella meravigliosa e terribile fase 2. La fase 2, a quel punto, la lingua non è più non ha più quell'incandescenza, e siamo in quello che Natalia Ginzburg, anche lì per tutti noi, nel suo capolavoro del 63, ha chiamato il lessico familiare. Attenzione, perché sentite qui che bello questo passaggio del lessico familiare, bellissimo, questo è anche uno dei miei romanzi preferiti. Era necessario, ogni tanto, tornare a scegliere le parole, a scrutarle, per sentire se erano false o vere, se avevano o no vere radici in noi, o se avevano soltanto le effimere radici della comune illusione. Che cosa ci vuol dire Natalia Ginzburg? Ci vuol dire che siamo abituati a dire perfetto, la lingua dell'innamoramento è una lingua dinamica, una lingua surrealista, poi arriva la lingua del mi passi il telecomando, chi porta i bambini a scuola, oggi ci stai tu, oggi ci sto io, no! Perché questa pagina di Natalia Ginzburg che cosa ci dice? Per sopravvivere a se stesso, il lessico familiare, anche il lessico familiare, deve essere un lessico dinamico. Non può mai darsi per scontato, perché dandosi per scontato darebbe per scontata la profondità, la larghezza, tutte le dimensioni di quell'altra persona. In questo senso a me ha sempre rapito il finale dell'Odissea, c'è tutto. Loro l'hanno detto tutto, quando? Loro, lui, Omero, loro intendevo Ulisse e Penelope, Penelope faccia di anatra selvaggia, significa questo il nome della sposa di Ulisse dal multiforme ingegno. E lo sappiamo, Ulisse torna a casa, non si fa riconoscere, ma a questo punto ha ucciso, già ha fatto la strage di Proci, a quel punto Telemaco, il figlio va da Penelope e dice mamma, basta guardarlo con quella faccia sospetta, dice sarai tu, sei tu, non sei tu, sarai tu o boh, non lo so, dai, dagli un abbraccio. E Penelope dice al figlio, fondamentalmente gli dice fatti i fatti tuoi, e che bello, e così sopravvive poi l'innamoramento all'amore, se un genitore riesce a dire al figlio senti però questa è camera nostra in tutti i sensi. Perché Penelope cosa dice a Telemaco, che la sgrida? Dice, figlio mio, nel petto il mio animo è attonito e non posso parlare né fare domande o guardare dritto il suo volto. Se veramente è Ulisse e a casa è tornato, certo noi due abbiamo dei segni che noi soli sappiamo, nascosti agli estranei. Pensate che citati nel suo capolavoro La mente colorata, scrive che a questo punto, quando sente la parola segni, Ulisse sorride ed è la prima e unica volta in tutta l'Odissea che Ulisse sorride. E a quel punto Penelope chiede a Euriclea di spostare il letto, dice fai sposta il letto dalla camera, dalla mia camera, perché così lo straniero potrà riposare. E Ulisse dice un attimo, c'è un grande segreto nel letto ben fatto che io fabbricai, perché nessuno come Ulisse sa che è la camera da letto che è stata costruita attorno a quell'ulivo da cui poi Ulisse ha ricavato il letto. Eccola la lingua del lessico familiare, eccola una lingua che nonostante abbia a che fare, proprio perché ha a che fare solo con le persone che abitano in quella casa, non smette di essere in movimento. E ha a che fare con il silenzio, questa lingua. E volevo portare con noi anche un altro dei romanzi della mia formazione, della mia vita, che è Gita al faro di Virginia Woolf. Siamo con i coniugi Ramsay, voi sapete, ci sono quest'uomo e questa donna, pieni di figli e anche pieni di ospiti in questa casa, e la prima parte, quella sull'infanzia, finisce con loro due finalmente o fatalmente da soli. Eccoli qua. Non lo finirai per stasera, dice il signor Ramsay alla signora Ramsay. Le disse, indicando il calzerotto. Era proprio quello che voleva. Il suono aspro della voce di lui che la rimproverava. No, disse, allungando il calzerotto sul ginocchio. Non lo finirò per stasera. E allora? Sentiva che la stava ancora guardando, ma lo sguardo era cambiato. Voleva qualcosa. Voleva la cosa che le era stato sempre così difficile dargli. Voleva che gli dicesse che lo amava. E questo no, lei non lo poteva fare. Per lui parlare era più facile che per lei. Lui poteva dire tutto, lei No. Perciò, naturalmente, era sempre lui che diceva le cose. Ma poi, per qualche ragione, all'improvviso non gli andava più e la rimproverava. Una donna senza cuore la chiamava. Non gli diceva mai che l'amava. Ma non era così, non era così. Era che lei non poteva dire quello che sentiva. C'era una briciola sulla giacca? C'era qualcosa che poteva fare per lui? Si alzò e in piedi, contro la finestra, con in mano il calzerotto marrone, in parte per staccarsi da lui, in parte perché ora non le importava che lui la guardasse, si mise a osservare il faro. Sapeva che s'era voltato e la guardava. Sapeva che pensava: sei più bella che mai. E si sentì bellissima. Non mi dirai mai, neppure una volta, che mi ami. Questo stava pensando. Per il libro, o per il giorno che finiva, o per il fatto che avevano litigato sul faro. Ma s'era eccitato. No, lei non ci riusciva a dirlo. Poi, sapendo che l'osservava, invece di parlare si girò, sempre con il calzerotto in mano, e lo guardò. E mentre lo guardava, cominciò a sorridere, perché anche se lei non aveva detto una parola, lui sapeva, certamente lui sapeva, che lei lo amava. Non poteva negarlo. E sorridendo, guardò fuori dalla finestra e disse, pensando fra sé: niente al mondo può eguagliare questa felicità. Sì, avevi ragione. Domani pioverà. Non lo disse, ma lui capì. E lei lo guardò sorridendo, perché ancora una volta aveva trionfato. Eccoli qua. Quando la sorella di Virginia Woolf, Vanessa, lesse Gita al faro, scrisse alla Virginia, disse: per la prima volta, grazie a te, grazie a questo libro, io ho capito fino in fondo chi erano i nostri genitori, chi erano mamma e papà. E io credo proprio questo, che i grandi scrittori, se si avventurano nell'impresa impossibile, però per loro possibile, di cercare per noi la lingua dell'innamoramento o dell'amore o del legame, non possono esimersi, questa è la mia idea, di mettere a servizio dell'opera la loro, non tanto la loro lingua, ma la loro ricerca di quella lingua. E in questo modo la letteratura ribalta la regola della vita. Perché? Perché se quando si parla di lessico amoroso o familiare nella nostra vita, quelle parole sono mie, solo mie, proprio per questo hanno il loro senso, perché sono mie e di quell'altra persona, e di chi abita in questa casa, e di chi abita a questo momento, se stiamo parlando dell'innamoramento, in letteratura che cosa succede? Succede che, proprio perché quelle parole sono mie, ma sono assolutamente personali, parlano di una ricerca assolutamente personale, di un faccia a faccia con i propri fantasmi, possono rischiare di essere di tutti. Proprio perché i signori Ramsay, il signore e la signora Ramsay, con quel calzerotto in mano, sono i genitori di Virginia Woolf, possono essere i nostri genitori. Dentro ci fanno pensare, ci fanno entrare in contatto, anche nostro malgrado, con mamma e con papà nostri. Io non sto parlando di un semplice autobiografismo, di dire bisogna che gli scrittori scrivano i fatti loro. No, non c'entra. Io parlo del consegnare a uno Swann, a un Albertin, a un Heathcliff, a una signora Ramsay, non solo la ricerca di quella lingua, per l'appunto, ma la propria personale ricerca di una propria personale lingua, per dire cosa? Per dire amore mio, per dire mamma, papà, per dire da quant'è che t'aspettavo, per dire anche ma perché non te ne vai, per dire tutte quelle frasi che sappiamo benissimo che ogni giorno 8 miliardi di persone ripetono e ripeteranno e hanno ripetuto, ma nel momento in cui le diciamo noi ci sembra che ci sembra sia la prima volta che qualcuno le pronunci. E per lo stesso motivo uno si può domandare, dice, ma sono stati scritti talmente tanti romanzi d'amore, perché continuare? E io credo perché, siccome ha a che fare con la ricerca di quella lingua, mia per me e tua per te, io credo che ogni romanzo d'amore possa correre il rischio di sembrare a chi lo scrive e quindi a chi lo legge il primo che sia mai stato scritto. Questo è quello che credo, che sento, che penso. E è molto particolare parlare di queste cose senza avervi occhi negli occhi, però ecco, questo è il momento in cui possiamo essere parole nelle parole, nel senso che aspetto le vostre domande. Questo è il momento delle domande. Adesso avrò la sensazione di non avere parlato da sola, anche perché quello che era venuto a dirmi mio padre con un foglio è che gli avevano detto che forse non si è sentito bene, ma spero che invece non si sia risolto il problema, e quindi spero che arrivino le domande che non stanno arrivando. Però no, tutto perfetto l'audio, invece mi scrivono bene. Ecco, allora quella era una preoccupazione paterna, un fantasma tutto mio. E quindi stiamo invece aspettando le domande, eccola qui. Giulia Ferri che chiede: sempre più persone utilizzano applicazioni online per conoscersi. È possibile parlare l'amore attraverso uno schermo? Allora, io intanto ho questo telefono qui, quindi io mi ostino ma perché sono una compulsiva e quindi mi ostino a, provo a tenermi un po' fuori, ho paura di essere risucchiata tutta dentro, però io credo che per quello che abbiamo detto fino a questo momento, io credo che sì. Cioè, io credo che abbiamo parlato di qualcosa di così potente che non credo possa, cioè, se non esiste una grammatica per imbrigliare qualcosa di così potente, io non credo che possa essere imbrigliato da uno strumento, non lo credo. Appunto, deve essere uno strumento. Io spero che, si dice che oggi siamo nella società di Narciso, che, no? Che Edipo ha passato il testimone a Narciso, ed Edipo nella sua crudeltà però garantiva rapporti senza dubbio sensati, fin troppo vivi. Narciso e questa infinita possibilità che abbiamo di parlare con tutti questi mezzi che ci sono a disposizione, non sempre per dire davvero qualcosa all'altro, non sempre per scambiare le parole con l'altro, il rischio c'è, ecco, c'è il rischio un po' che l'altro nello schermo vada a confondersi con la nostra paura dell'altro, il nostro desiderio dell'altro. Però io credo che se è uno strumento, credo che l'amore, ecco, magari non possa finire su uno schermo, poi chi sono io per dirlo, però possa passare anche attraverso uno schermo, credo di sì. Beh, poi lo dimostra la storia con cui abbiamo cominciato questa chiacchierata, quindi sì, credo di sì. È possibile sentire l'amore solo in maniera univoca? Ovvero parlare l'amore in due, ma sentirlo solo uno? Vabbè, qui bisognerebbe fare un altro dialogo sull'uomo, su questa domanda. La mia sensazione, quello che è successo a me nella vita e che succede ai miei personaggi, è che quando si parte per quella dimensione, per quella galassia, ci sono degli indizi che, ecco, quella zona di cui parlavamo prima, quella zona accessibile solo dalle emozioni, no, non ci puoi entrare da solo. Cioè, secondo me, c'è proprio tu senti in maniera così forte l'altro, anche perché l'altro sta sentendo in maniera così forte te. Poi c'è Adele H che vede un soldato che passa un giorno e si convince di avere una storia con lui. L'amore, insomma, l'amore ha, lo dicevamo, ha a che fare con i bambini che siamo stati, quindi con tutte le nostre perversioni, con tutte le nostre, con tutti i nostri vincoli. Però io credo che se si parli l'amore, quando tu mi hai detto, la domanda è: quando si parla d'amore è possibile che solo uno lo sta sentendo? Secondo me si sente se quello che dice l'altro ha a che fare più con un repertorio che con quella lingua sorgiva di cui stiamo parlando. Secondo me, se non abbiamo paura di metterci in ascolto, magari anche di un rifiuto, magari anche della nostra stessa illusione, noi quella differenza la possiamo cogliere. Io credo di sì. L'ho fatto per amore, una frase che viene legata ai comportamenti più disparati. Secondo te abbiamo perso il vero senso della parola amore? E anche qui, io credo che questa sia una domanda che dipende un po', la risposta dipende un po' dai momenti che stiamo passando, più o meno melanconici, più o meno disperati, ma io voglio credere... forse nella società del narcisismo l'amore diventa anche quella, appunto, una parola priva di contenuto, non lo so. Certo, ci sono delle parole abusate, la parola sensibilità, forse la parola amore è la parola più abusata, perché paradossalmente non vediamo l'ora di dirlo, ti amo, e nello stesso tempo, quando poi succede davvero, che paura, perché allora succede che devo fare quella cosa lì, cioè cosa? Che quella cosa lì che fa tanto paura e che però dà pure un senso al mio stare al mondo, che è cambiare. Quindi io credo che sì, si può perdere il senso di quella parola, e si può perdere, adesso che ci penso, non ci avevo mai pensato, si può perdere sia perché si ha troppa voglia di innamorarsi e sia perché si ha troppa paura di innamorarsi. Entrambe queste possono essere, secondo me, le cause per cui perdiamo un po' di vista il significato di quella parola. Poi io credo che abbia pure una sua forza, l'abbiamo detto finora, una sua forza oscura e luminosa, che quando arriva lì per lì si prende tutto, anche anche quello svuotamento di senso che noi dall'alto o dal basso delle nostre paure e dei nostri desideri le avevamo tolto. Si è capito? Fatto un periodo lunghissimo. Come possiamo uscire dai nostri schermi, aprirsi, se l'altro primordiale, il genitore, chi avrebbe dovuto amarci e prescindere, ci ha feriti e traditi tremendamente? Luisa, io credo che stiamo al mondo per questo. Io credo che stiamo al mondo per riparare le ferite di quei bambini, e credo, questo vi sembrerà retorico, ma è quello che io credo, che proprio solo l'amore per quell'uomo, per quella donna, anche per un figlio, ma anche per gli amici, però, diciamo, soprattutto per quell'uomo e per quella donna, io credo che possa permetterci di fasciare un po' le ginocchia di quel bambino che è sceso e caduto forse dall'altalena troppo presto. Io credo che questo possa succedere solo, e credo che sia per questo che le persone continuano ostinatamente a innamorarsi, perché quei bambini comunque le ginocchia continuano ad avercele sbucciate, se si ripara un ginocchio si accorgono che c'era un gomito, e un orecchio, un qualcosa, quindi io ci credo. Uno dei miei scrittori viventi preferiti, Michele Mari, finisce quel libro straordinario che Tu, sanguinosa infanzia, te lo consiglio, fra l'altro, se mi hai fatto questa domanda, secondo me ti potrebbe interessare, finisce e dice: è successo tutto laggiù. Io voglio credere di no, cioè io voglio credere che sia successo quasi tutto laggiù, e che poi il resto lo possiamo fare attraverso gli incontri nel quassù, che poi ci rimette in contatto con il laggiù. Ma me lo ricordate il finale di un altro libro, di Natura morta con picchio, di Tom Robbins, che dice: non è mai troppo tardi per costruirsi un'infanzia felice. Io sono abbastanza d'accordo, ma devo esserlo, altrimenti perché mi sveglio domani mattina? Ecco, questo, se non lo fossi, sarebbe difficile farlo solo per mia figlia. Chiara, come si può tornare ad amare dopo una lacerante ferita che è come un lutto? È difficile. Io prima citavo un romanzo che ho scritto proprio per rispondere a questa domanda. Adesso si può? E non a caso l'adesso è di due persone, tutte e due, che tutte e due sono state lacerate. E quindi io credo che a quel punto, se l'amore è così, ecco, prima forse ho dimenticato, mentre parlavo mi ero un po' distratta anche per questo a un certo punto, perché quando ho detto gli anni zero delle nostre vite, e ho parlato della morte, della nascita, dell'innamoramento, credo che fra gli anni zero ci sia pure la fine di un amore vero, di un amore non tanto quando poi davvero prendi le tue cose e te ne vai, ma il momento in cui ti accorgi che non puoi più contare non solo sull'altra persona, ma su quell'emozione, su quel sentimento, su quell'emozione che si è fatto sentimento dentro di te. E a quel punto bisogna, anche quello è un anno zero, a quel punto bisogna elaborare. Pare che le fasi siano cinque, ci dicono gli studiosi. Poi noi che invece la vita, anziché studiarla, la viviamo, sappiamo che le cinque fasi, che dovrebbero essere, adesso provo a ricordarle, sono la negazione, il dolore, la rabbia, la tristezza, la depressione e l'accettazione. Io credo che non vengano una dopo l'altra, almeno questo raccontano, questo mi hanno raccontato i miei personaggi per raccontarmi la mia vita. E io credo che siano mescolate queste fasi, ma che bisogna attraversarle. E, perché a volte rischiamo di affezionarci a quel pantano, affezionarci a quella mancata elaborazione, e quello sarebbe un peccato, intanto perché contagiamo gli altri. Io penso che chi non elabora poi contagi gli altri delle sue mancate elaborazioni. E poi, perché io credo che tutto quello che abbiamo condiviso oggi, io penso che davvero dia un senso al nostro venire al mondo. Prima di avere una figlia, io ho avuto una figlia 2 anni e mezzo fa, oggi fa 2 anni e mezzo, e ero convinta che il senso del nostro venire al mondo lo desse proprio incontrare. Una, due, tre volte. Una persona che ci fa vivere tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Poi è nata mia figlia e senza dubbio ho detto sì, anche avere un figlio dà un senso al nostro venire al mondo. E però rimango della mia idea. Mi dicevano, quando avrai un figlio capirai che è solo quello. No, non è vero. Per me è innamorarsi e che quindi significa anche avere un figlio, perché comunque è un innamoramento. Ultima domanda, mi dicono? Sì, la voglio. Esiste una paura più grande di non essere amati allo stesso modo? Ecco qui, sarò retorica, sarò banale. Secondo me, a me, i momenti in cui io, parlando sempre della lingua dell'amore, ho avuto più paura, non credo che sia stato tanto di dire, ah, quella persona non mi ama come l'amo io, ma almeno per me, i momenti in cui mi sono sentita più atterrita sono quei momenti in cui dice: e se non mi dovesse capitare più, non di essere amata, ma di entrare in quella vertigine e poi di costruirmi con una persona quella stanza, dove smettere anche solo per un istante di avere paura del mondo e magari inventarcelo un po' insieme. Ecco, quindi io credo che questa sia più grande. È già finito? Mi dispiace. Grazie, grazie. Io lo dico non, di questa strana primavera, di questa epocale primavera del 2020, quando abbiamo capito che avremmo dovuto cancellare tutti gli impegni dalla nostra agenda, uno proprio mi dispiaceva, era questo qui. E quindi grazie agli organizzatori che ci hanno dato modo di viverlo ugualmente. Grazie.